Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 10 gennaio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Il 2023 è stato ufficialmente l'anno più caldo dal 1850, con l'aumento della temperatura media globale vicina a 1,5 gradi centigradi, 1,48 per essere precisi rispetto al livello preindustriale 1850-1900, un limite indicato all'accordo di Parigi da non superare per scongiurare la diffusione e il peggioramento di eventi meteo estremi. I dati sono certificati da Copernicus Climate Change, il programma di osservazione della Terra di Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea. Vi metto il report completo nei canali Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Come riporta l'ANSA, l'anno scorso quasi il 50% dei giorni sono stati più caldi di oltre 1,5 gradi rispetto al livello preindustriale e due giorni di novembre sono stati per la prima volta più caldi di oltre 2 gradi. Ma, chiarisce Copernicus nel suo report, non significa che abbiamo superato i limiti fissati dall'accordo di Parigi, ma stabilisce un precedente terribile. Stando sempre alle rilevazioni di Copernicus, il 2023 ha registrato una temperatura media globale sulla superficie terrestre di 14,98 gradi centigradi, il che vuol dire 0,17 in più rispetto al precedente valore annuale record del 2016. Ogni mese, da giugno a dicembre dell'anno scorso, è stato più caldo del mese corrispondente in qualsiasi anno precedente, portando così, come dicevamo all'inizio, il 2023 a diventare l'anno più caldo di sempre. Luglio e agosto sono stati i due mesi più caldi mai registrati, mentre dicembre è stato il dicembre più caldo a livello globale. Per quanto riguarda le temperature medie globali della superficie del mare, sono rimaste elevate in modo persistente e insolito, raggiungendo livelli record da aprile a dicembre. Il ghiaccio marino antartico in 8 mesi del 2023 ha raggiunto un'estensione minima record e sia l'estensione giornaliera che quella mensile hanno raggiunto i minimi storici a febbraio. Record per le concentrazioni di anidride carbonica e metano nell'aria. In questo contesto, in tutto il mondo, l'anno scorso c'è stato un gran numero di eventi estremi, tra cui ondate di calore, inondazioni, siccità e incendi. Le emissioni globali di carbonio per gli incendi boschivi sono aumentate del 30% rispetto al 2022, in gran parte a causa degli incendi persistenti in Canada. L'Unione Europea ha concordato una riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030. Ad oggi mancano solo 6 anni. Oggi Mario Draghi incontrerà a Milano numerosi capi di aziende europei per tastare il terreno della situazione economica tra due guerre e post-Covid. E come spiega il direttore di Milano Finanza Roberto Sommella, lo farà per di più in un luogo oltremodo storico, la sede milanese della Banca d'Italia, a due passi dalla borsa. Eppure, a parte i possibili invitati a questo meeting, il secondo che si svolge a Milano dopo quello del 2011 con alcuni banchieri prima dell'estate dello spread, non è dato sapere nessun altro appuntamento, né chi vedrà, come e perché. L'evento, scrive sempre Roberto Sommella, è legato all'incarico che la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha affidato a Draghi lo scorso settembre, preparare un rapporto sulla competitività dell'industria europea, indicando anche possibili strategie per tenere il passo di Cina e Stati Uniti. Ma perché vi parlo di questo appuntamento? Perché si incrocia inevitabilmente col possibile ruolo politico di Draghi a livello europeo, come numero uno della Commissione o come presidente del Consiglio europeo. Domenica, infatti, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha annunciato che intende candidarsi alle elezioni europee del prossimo giugno e che, se eletto, si dimetterà dall'attuale ruolo con alcuni mesi di anticipo. E la sua decisione rischia di complicare i prossimi mesi delle istituzioni europee. I 27 leader dei paesi europei dovranno trovare un accordo per un nuovo presidente entro l'inizio di luglio. Altrimenti, secondo le regole europee, sarà il primo ministro ungherese Viktor Orbán a dirigere i lavori del Consiglio europeo. Al suo posto, il favorito, secondo il Financial Times, sarebbe proprio Mario Draghi. Come spiega il Post, dal 1 luglio iniziano per l'Ungheria i 6 mesi di presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea e in assenza di un presidente del Consiglio Europeo, si tratta di 2 organi differenti, quelli che vi ho appena citato, anche questo incarico viene svolto dal primo ministro della nazione in carica. Ora, nonostante i poteri del presidente del Consiglio Europeo non siano particolarmente ampi, l'ipotesi di avere Orbán al vertice di uno degli organi più importanti delle istituzioni comunitarie è vista come particolarmente problematica. Il leader ungherese guida il paese in modo semi-autoritario e il suo governo di estrema destra litiga con le istituzioni europee ormai da anni su temi come i diritti civili, quelli delle minoranze e il rispetto dell'indipendenza di giornali e magistrati. Il conflitto è arrivato a tal punto che la Commissione europea ha sospeso gran parte dei fondi provenienti dal bilancio pluriennale dell'Unione che spetterebbero all'Ungheria. Per questo motivo la decisione di Michel è stata molto criticata. Il politico belga ha invece minimizzato, sostenendo che esistano tempi e modi per nominare un suo successore prima dell'inizio del semestre di presidenza ungherese. Michel è presidente del Consiglio europeo dal 2019 e durante il suo mandato si è fatto notare soprattutto per una forte rivalità con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il Consiglio europeo riunisce i 27 leader dei paesi membri. Il presidente svolge un ruolo di coordinamento, ma è vicino ai capi di Stato e di governo, che esercitano il vero potere e decidono le linee della politica europea. Di fatto, a livello internazionale, Michel è formalmente il rappresentante dell'Unione Europea all'estero. La Commissione Europea è invece l'organo esecutivo, che verrà rinnovato e nominato dopo le elezioni di luglio. Von der Leyen ha lasciato intendere di aspirare a un secondo mandato. Il presidente del Consiglio Europeo è spesso uno degli ultimi ad essere nominato. In questo caso, invece, come accennavamo prima, la sua nomina dovrà precedere le altre. I leader dei 27 paesi hanno incontri ufficiali già fissati per il 17 giugno e poi per il 27 e il 28 dello stesso mese. In queste occasioni dovranno trovare un accordo per il successore di Michel in modo da evitare che l'incarico di guidare le riunioni del Consiglio tocchi da luglio a Orbán, seppur temporaneamente. Anche perché ormai le tensioni tra le istituzioni europee e il leader ungherese sono crescenti. A ottobre Orbán ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin. A dicembre ha bloccato il piano europeo di 50 miliardi di aiuti per l'Ucraina, mentre oltre 20 miliardi dei bilanci pluriennali dell'Unione e del Recovery Fund europeo destinati all'Ungheria sono bloccati e subordinati all'approvazione di riforme in senso democratico e anticorruzione da parte del governo ungherese. E qui torniamo all'incontro di oggi e all'articolo del Financial Times. Potrà essere davvero Mario Draghi a evitare all'Unione Europea di avere Viktor Orbán come presidente del Consiglio Europeo? L'ISPI ha pubblicato un articolo dal titolo «Gaza, la fame come arma» e spiega come 3 mesi dopo l'attacco del 7 ottobre e l'inizio della guerra, nella striscia di Gaza la crisi umanitaria ha superato ogni livello di allarme. Nell'enclave l'assistenza sanitaria non è più garantita con continuità. Oltre il 90% della popolazione è sfollata, mentre aiuti e generi di prima necessità, compreso il cibo, entrano con il contagocce. le agenzie internazionali hanno ripetutamente lanciato l'allarme. Gaza sta morendo di fame. Secondo le Nazioni Unite, una persona su quattro muore di fame e in alcune zone 9 famiglie su 10 trascorrono lunghi periodi senza accesso al cibo. Un rapporto dell'Integrated Food Security Phase Classification del Programma Alimentare Mondiale ha previsto che entro febbraio tutti i 2 milioni di abitanti della striscia si troveranno ad affrontare livelli di insicurezza alimentare acuta, con almeno una famiglia su 4 alle prese con condizioni simili alla carestia. Le persone vulnerabili, come le donne incinte e i neonati, sono particolarmente a rischio, perché anche il latte artificiale scarseggia in maniera allarmante. Inoltre, la consegna dei pochi aiuti umanitari che vengono fatti filtrare dentro il territorio è complicata dai bombardamenti che proseguono ininterrottamente, motivo per cui, secondo le Nazioni Unite, nell'ultima settimana di dicembre l'assistenza alimentare ha raggiunto appena l'8% di coloro che ne avrebbero avuto bisogno. La drammatica situazione umanitaria in corso a Gaza non è un effetto collaterale della guerra. I bombardamenti israeliani in tutta la striscia hanno danneggiato panifici e magazzini alimentari, insieme alle strade utilizzate per trasportare gli aiuti umanitari. Ma anche se venissero ripristinati, quello che manca sono le materie prime. Dopo l'attacco del 7 ottobre, il ministro della difesa israeliano ha ordinato un assedio completo alla striscia, affermato che nell'enclave non sarebbero più stati forniti né elettricità, né cibo, né carburante, mentre il ministro della sicurezza nazionale, il 17 ottobre, ha dichiarato che nessun aiuto dovrebbe entrare a Gaza finché Hamas non libera i prigionieri presi in ostaggio. A distanza di 13 settimane dall'inizio del conflitto, diversi gruppi per i diritti umani ed esperti legali denunciano che queste dichiarazioni, unitamente alle azioni di Israele che impediscono l'accesso di cibo e acqua nel territorio palestinese, siano parte di una punizione collettiva inflitta contro i civili, attraverso una strategia di privazione dei generi alimentari come arma di guerra, in violazione del diritto internazionale. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizie a Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.